Francesca, ma cos'è che stai sfogliando che stiamo per iniziare?
Piccolo uovo, lo conosci? È la storia di un piccolo uovo che non vuole nascere perché ancora non sa in che famiglia finirà e intraprende così un viaggio immaginario incontrando famiglie di ogni tipo.
Ma certo, un bellissimo libro illustrato di Altan, che è l'autore della Pimpa, e anche se pensato per i bambini, io sinceramente lo farei leggere anche a parecchi adulti che conosciamo. Tu cosa dici?
Dico che iniziamo.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
Ciao!
E stiamo... benino, siamo incredibilmente vive nonostante le temperature, siamo anche belle cariche nonostante tutto, appunto, e desiderose di iniziare questa nuova puntata che, come sempre devo dire, porta con sé un tema che ci sta molto a cuore, di cui forse parliamo per la prima volta oggi, proprio così nello specifico, e mi sento di dire che forse era proprio ora. Lo facciamo come sempre partendo da una storia di cui siamo venuti a conoscenza attraverso la visione di un documentario, in questo caso. A volte succede perché ascoltiamo un podcast o guardiamo una docuserie, magari prima o poi includeremo anche i libri, chi può dirlo. Comunque una storia vera che ci pone all'attenzione un tema che, insomma, cercheremo di approfondire, come sempre avvalendoci di ospiti esperti o di chi quella storia l'ha scritta, l'ha pensata, l'ha filmata o l'ha vissuta. Voi siete fondamentali in tutto questo processo, sia perché siete i primi a scriverci suggerendoci titoli o temi, e anche perché commentate tutto con le vostre riflessioni preziose all'indirizzo mail doc@radiopopolare.it o sui nostri social, dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera.
Ecco, questa è una di quelle volte in cui siamo andate a pescare qualche vecchia produzione che per qualche motivo c'era sfuggita, e così oggi vogliamo riportarla alla vostra attenzione, ovviamente come spunto per parlare di qualcosa che riteniamo necessario approfondire. E oggi abbiamo deciso di approfondire il tema della omogenitorialità. Lo facciamo attraverso la storia di due uomini, Marco Simon Puccioni e il compagno Gianpietro Preziosa, che decidono di intraprendere un viaggio anche emozionante che li porterà a diventare prima padri in California e poi a vivere in Italia come una famiglia omogenitoriale. La loro storia viene raccontata da Marco in prima persona proprio attraverso il documentario Prima di tutto, in cui decide appunto di affrontare questa sua importante esperienza di vita come narratore protagonista e compagno anche di Gianpietro. Insomma, è un lavoro del 2012, quindi vi abbiamo detto, ve l'abbiamo un po' recuperato tardi, ma va visto, dura 52 minuti, lo trovate oggi su Prime Video. Parte raccontando la formazione di una famiglia, finisce per indagare sul senso più generale, insomma, della genitorialità nella sua essenza. Tra l'altro è un lavoro concepito come la prima parte di un progetto pluriennale, My Journey to Meet You, che continuerà nel tempo questa indagine iniziata proprio per seguire la nascita ma anche la crescita dei figli e l'esistenza proprio delle famiglie arcobaleno in Italia.
Infatti, già che ci siamo, vi consigliamo anche Tutti insieme, realizzato dal regista nel 2020, proseguendo il racconto della vita quotidiana dei figli David e Dennis, il rapporto con i compagni di scuola, con i compagni di giochi, con gli altri genitori e anche un po', diciamo così, nel più ampio dibattito pubblico. Lo trovate su Rai Play. E inoltre, giusto per dirla proprio tutta, Marco Simon Puccioni è anche il regista del film Il filo invisibile del 2022, che vede come protagonisti Filippo Timi e Francesco Scianna, che interpretano una coppia di genitori omosessuali, padri di Leone, che decide di raccontare la storia della sua famiglia in un progetto per la scuola. Questo invece lo trovate su Netflix e così non ci siamo fatte mancare niente. Ma tornando al documentario protagonista di oggi, Prima di tutto, da cui vi consigliamo di partire se non l'avete ancora visto, possiamo dire che si tratta di un diario vero e proprio, girato nell'arco di 2 anni tra gli Stati Uniti e l'Italia. Negli Stati Uniti, per la precisione in California, dove la gestazione per altri è regolamentata e dove si trovano e vivono le due donne che hanno permesso che tutto questo si realizzasse, ovvero, per citare il soprannome usato nel documentario, Mamma Uovo e Mamma Pancia, una donatrice di ovociti e una donna che porterà avanti la gravidanza.
Sappiamo infatti che in Italia per due uomini non è possibile accedere alla procreazione medicalmente assistita, quindi per avere un figlio biologicamente legato almeno a uno dei due partner, l'unica strada percorribile resta quella della gestazione per altri, realizzata all'estero. in paesi in cui questa è regolamentata. Si individua una donatrice di ovociti, si crea così l'embrione tramite la fecondazione assistita e la gestante porta avanti la gravidanza. Prima o subito dopo la nascita, un tribunale stabilisce chi siano i genitori legali del bambino o dei bambini, come in questo caso, secondo la legge locale. Il problema però poi nasce al rientro in Italia, ma di questo ne parliamo dopo. Siamo tornate a Doc tratti da una storia vera, siamo Roberta Lippi e Francesca Scherini, una storia protagonista anche oggi che ci offre tra l'altro più spunti di visione e di discussione, perché parliamo di un racconto che inizia da un concepimento e poi prosegue raccontando proprio la vita di una famiglia speciale composta da due padri e da due gemelli. È la storia del regista Marco Simon Puccioni, che vive col compagno Gian Pietro Preziosa, che racconta in prima persona nel documentario del 2012 Prima di tutto la sua storia. È disponibile su Prime Video, è seguito dal successivo Tutti insieme nel 2020, che potete trovare invece su RaiPlay. Questa è una storia complicata, dolce, perché coinvolge anche altre due persone, due donne in California che attraverso la donazione dei loro ovociti e la gestazione hanno consentito a questi due uomini di diventare padri di due gemelli, David e Dennis. Una genitorialità, quella formata da una coppia di uomini, di cui forse si parla, direi anche meno, no? Rispetto a quanto già si parli poco di quella formata da due donne. E presenta tra l'altro ulteriori criticità nel riconoscimento della paternità da parte del genitore che non ha fornito gli spermatozoi, che in Italia che in Italia non ha alcun diritto. Conoscevate già questa storia? Siete parte di una famiglia arcobaleno? Raccontateci la vostra esperienza, come sempre ad @radiopopolare.it.
Nel documentario seguiamo i due neogenitori mentre sono ancora negli Stati Uniti assieme alla donna che porterà avanti la gravidanza e a tutta la sua famiglia, suo marito, i suoi tre figli, in totale armonia anche con la donna che ha donato gli ovociti. Il tutto viene descritto e narrato come una scelta di amore, un gesto di grande generosità, e trasmette davvero un senso di famiglia allargata molto potente. Al rientro in Italia la faccenda si complica, ci sarebbe tanta carne al fuoco in termini di accesso alla procreazione assistita, gestazione per altri, riconoscimento giuridico del figlio, ma nel documentario il protagonista è proprio il senso di famiglia e l'amore per questi due bellissimi bambini. La percezione delle difficoltà da affrontare chiaramente c'è, ma il lavoro vuole essere un racconto, una lettera che poi i loro figli potranno leggere da grandi e dalla quale dovrà emergere solo l'amore che ha spinto e guidato ogni scelta.
Infatti una caratteristica che ci ha colpito di questo documentario è la sua capacità di affrontare un tema spesso al centro di polemiche ideologiche, provando anche a trasformarlo in un manifesto, ma mettendo al centro le persone, no? L'amore, anche i dubbi, le paure che accompagnano chiaramente la costruzione di una famiglia. Non ci sono effetti drammatici, non si presta il fianco alle facili emozioni, si presta piuttosto il fianco alle riflessioni più ampie sulla genitorialità in modo da rafforzare l'idea che essere genitori non dipende solo dalla biologia, ma dalla responsabilità, dalla cura e soprattutto dalla presenza quotidiana nella vita dei figli.
Ma adesso è arrivato il momento di cedere la parola ad una coppia che attraverso canali social, un blog e un libro hanno scelto di raccontare senza filtri la loro vita familiare di padri di due gemelli nati nel 2018, oltre chiaramente ad affrontare temi come genitorialità, pregiudizi, diritti delle famiglie omogenitoriali. Quindi benvenuto a Carlo Tumino e Christian De Florio, papà per scelta. Grazie per essere qui con noi.
Ciao, grazie a voi.
Ciao a tutte e a tutti.
Allora, io non lo so se ce la faremo con così poco tempo a disposizione, ma riusciamo a raccontare un po' la vostra storia per chi ancora non la conoscesse e soprattutto a, insomma, capire come nasce il progetto Papà per Scelta?
Ma allora, come tutte le storie familiari e le storie d'amore, nasce da un innamoramento, appunto. E io e Carlo ci conosciamo in Romagna e casualmente giocando a un torneo di beach volley, perché entrambi eravamo giocatori di pallavolo, siamo stati sorteggiati per giocare nella stessa squadra. E fatale, insomma, fu quella stranissima coincidenza che però ha portato tutta una serie di cambiamenti importanti alla nostra vita, in primis quello di voler creare una famiglia tutta nostra.
Sì, esatto, poi ci siamo uniti civilmente nel 2017 e poi nell'aprile del 2018 sono nati Julian e Sebastian tramite gestazione per altri negli Stati Uniti, sono nati a Las Vegas. E da lì, insomma, abbiamo scelto di aprire, insomma, una finestrella che poi adesso è diventato un portone, social, per un po' raccontare la nostra vita, insomma,
la nostra quotidianità.
Esatto, una famiglia tutta al maschile, perché in questo paese ci siamo accorti che c'era veramente un gran bisogno comunque di educare le persone alla cultura sull'omogenitorialità, perché purtroppo ne vengono dette di cotte e di crude. Noi pensavamo che negli anni comunque ci potesse essere comunque una diciamo una certa
apertura,
comprensione, invece comunque dopo 8 anni eccoci ancora qua a parlare delle stesse identiche cose.
Allora, a che punto siamo nel tortuosissimo percorso dei diritti per le coppie omogenitoriali e potendone scegliere solo uno, diciamo solo una, qual è la battaglia su cui concentrare l'energia adesso?
Ma allora, in realtà i vuoti normativi sono tantissimi. L'Italia si posiziona in una classifica IGA Europe bassissima rispetto, appunto, al riconoscimento dei diritti civili della comunità LGBTQI+, ma se dovessimo circoscrivere un'esigenza primaria, un diritto essenziale in questo momento, è quello della tutela dei bambini, che sono i soggetti più fragili delle famiglie omogenitoriali. Quindi, come già peraltro si è espressa la Corte Costituzionale, invitando più volte nelle sue sentenze il legislatore a legiferare per quanto riguarda un riconoscimento dei bambini di queste famiglie e della trascrizione automatica degli atti di nascita estero immediata, così come avviene, insomma, per le famiglie eterosessuali, senza alcun tipo di discriminazione.
Se posso, Francesca, certo. ne aggiungo un altro che secondo me è abbastanza importante, è l'apertura anche alle adozioni per quanto riguarda le coppie formate da persone dello stesso sesso. Siamo rimasti veramente uno dei pochissimi paesi dell'Europa occidentale che non riconosce questo sacrosanto diritto. Sappiamo che ci sono tantissimi bambini, tantissime bambine in case famiglia, fortunatamente non così tanti in Italia, ma tantissimi all'estero, che avrebbero comunque bisogno di quattro mura, un tetto e tanto amore. E secondo me questo è un passaggio fondamentale, anche che va nella direzione proprio della definitiva consapevolezza che esistono tante tipologie di famiglia, che tutte quante meritano rispetto e meritano di essere tutelate.
Ecco, qual è, fra i tanti immagino, ma lo stereotipo, il pregiudizio principale che ancora resta su di voi e che ancora vi fa soffrire, se c'è?
Ma no, più che soffrire ci lascia basiti, perché non ha alcun tipo di evidenza scientifica. La prima contestazione che ci muovono è quella che non esiste una complementarietà di ruoli, perché la famiglia si dovrebbe reggere sempre su quello che noi abbiamo stereotipizzato come ruolo maschile o femminile, oltre anche a considerare la famiglia con un concepimento naturale quasi una famiglia migliore o che merita più dignità rispetto a chi magari ricorre alle diverse tecniche di procreazione medicalmente assistita o addirittura all'adozione, perché comunque sembra quasi che in questo paese il legame biologico sia diventato essenziale per fare una classifica delle famiglie.
Poi un altro, diciamo, stereotipo che secondo me bisognerebbe un po' combattere, che articola ancora di più la complessità di quello che è il mondo dei bias attorno all'omogenitorialità, è il fatto che, vivendo in un paese estremamente mammocentrico, ce ne rendiamo conto da il numero di giorni di congedo parentale,
certo.
Esatto, ci rendiamo conto che nel dibattito sull'appunto le famiglie arcobaleno e le famiglie omogenitoriali possono passare le famiglie con due mamme perché maggiormente autorevoli nella crescita, nell'accudimento di un bambino piccolo, ma il ruolo paterno in questa società, soprattutto italiana, che è sempre un ruolo comunque di diciamo di contorno, nelle famiglie con due papà vive un doppio bias, oltre a quello delle famiglie omogenitoriali anche quello di due padri che secondo alcune persone non sono in grado appunto di accudire un bambino soprattutto nei primi mesi di vita.
Sì, se posso aggiungere un pezzetto, posso, tempo?
Certo, vai, assolutamente.
Quello che secondo me oggi davvero mi scandalizza è il fatto che si lasci al pregiudizio delle persone, cioè la legislazione in materia di diritti familiari non dovrebbe guardare al pregiudizio, ma semmai alla letteratura scientifica di ormai mezzo secolo, che comunque è anche i professionisti, i psicologi, insomma, l'associazione dei pediatri, chi è più esperto di noi anche in tema di pedagogia, si è già espresso sul fatto che i bambini, insomma, è necessario che crescano in contesti non disfunzionali, ma non è poi dopo la forma della famiglia che incide su uno sviluppo sano del bambino. Eppure noi continuiamo con la retorica a decidere cosa sia giusto o sbagliato sulla base di un pregiudizio e non su un dato oggettivo e non su una letteratura scientifica ormai ampia a disposizione.
Sì, è come se in questo momento la politica fosse molto personalizzata, cioè sulla base delle esperienze personali delle persone che in questo momento decidono delle nostre vite, senza fare nomi e cognomi, automaticamente poi questa esperienza personale diventa diciamo un modo per un pregiudizio, e automaticamente tutti gli altri dobbiamo, insomma, sottostare a questa singola esperienza personale. Questo secondo me, quando la politica diventa personale e non vada più a quello che è il benessere generale, c'è un problema di fondo.
Che poi aggiungo io, più quasi pensiero personale che esperienza, perché l'esperienza personale a volte è del tutto drammatica, a prescindere da orientamento di famiglia, intendo, no? Però nonostante questo si ha quel preconcetto, diciamo, verso quello che è disfunzionale e quello che invece non lo è.
No, ma è assolutamente vero, assolutamente è così. C'è una strumentalizzazione, lo possiamo dire, del tema, perché poi dopo in realtà queste persone, dei diritti dei bambini o delle famiglie genitoriali poco interessa, però è una bandierina ideologica che abbiamo visto che comunque purtroppo funziona.
Allora, in parte ce lo stiamo già dicendo, ma avete due figli maschi, magari un giorno saranno padri o magari no, cosa sperate che possano trovare in Italia quando saranno adulti rispetto a ciò che avete trovato voi invece fino ad oggi?
Ma io vorrei che semplicemente fossero garantiti quei diritti costituzionali che la nostra Costituzione già promuove e garantisce, quindi sulla base dell'articolo 3 che a tutti i cittadini venga riconosciuta, insomma, pari dignità e tutele dal punto di vista giuridico, quindi in questo caso accesso per esempio alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche per i single o per le coppie che non hanno un orientamento sessuale eterosessuale, e come così anche l'accesso alle adozioni non solo nei casi particolari, e poi per la libertà scientifica, perché in Italia c'è anche quest'altro dogma che probabilmente anche culturale, per cui anche la gestazione per altri non viene mai vista in positivo come una libertà e un'autodeterminazione anche delle donne che scelgono di essere gestanti, ma vengono sempre infantilizzate, si parla sempre di mercificazione, quando poi sappiamo che per esempio la PMA eterologa in Italia è assolutamente regolare, normata, legale, ma nessuno alza scudi, così come fanno per esempio per le coppie omogenitoriali, e tutto questo è anticostituzionale, ecco. vero che i nostri figli proprio voglio dire un po' più di persone un po' più sane, ecco, di luoghi del potere un po' più coerenti.
Semplicemente che non ci sia più bisogno domani di specificare, diciamo, la tipologia di famiglia, che oggi è necessario perché appunto siamo indietro anni luce nel riconoscimento di quelli che sono i nostri diritti sacrosanti. Però mi piacerebbe un domani che Carlo e Cristian, Giuliano e Sebastian avessero considerato famiglia, punto e basta. Il giorno in cui non avremo più bisogno di aggettivare la tipologia, forse quello sarà un momento cruciale appunto per capire che ne esistono tante tipologie che insomma appunto tutte meritano tutela e rispetto.
Ecco, voi l'avete detto anche prima, no? da una finestra è diventato un portone, avete anche scritto un libro, Quattro uomini e una stella, edito Rizzoli. Ci sono altri progetti in ballo? Ci potete anticipare qualcosa?
Ma allora, in questo momento stiamo lavorando a un bellissimo progetto di audiostorie per bambini. Abbiamo in realtà sempre avuto questa passione e possiamo essere anche un po' presuntuosi, un piccolo talento nel raccontare storie ai nostri bambini. Il focus è sempre quello di abbattere barriere e di dare strumenti, perché poi i bambini devono capire quanto è complesso il mondo là fuori e bisogna che i genitori diano loro quanti più mezzi disponibili per crescere in maniera sana in un mondo che è sempre più complesso, appunto, difficile.
Si chiama Arcobaltreno ed è praticamente una raccolta di audiostorie dove i due capitreno, che sono Carlo e Cristian, fanno tutta una serie di fermate con dei vagoni che hanno appunto tutti i colori dell'arcobaleno, e in ogni fermata ci sono dei personaggi speciali in cui trattiamo dei temi che sono molto sensibili ma che sono fondamentali, insomma, da raccontare ai bambini, diciamo dai 4 fino agli 8-9 anni. Quindi parliamo di amore, parliamo di paura, di coraggio, di talenti. E c'è un bagaglio misterioso che si apre in ogni episodio,
esatto. Che i papà, quindi papà Cristian e papà Carlo, in qualità di capitreno lasciano a questi personaggi, che poi in realtà rappresentano gli stessi bambini, ecco. Quindi è un progetto a cui ci siamo particolarmente affezionati, e poi vabbè, ci sono tante altre cose in cantiere di cui però non possiamo parlare.
Ma vi seguiamo sulle vostre pagine in modo da rimanere aggiornati.
Allora, per concludere, vi chiediamo un consiglio per chi sta vivendo la vostra storia o vorrebbe vivere una storia come la vostra.
È molto difficile dare consigli, perché davvero viviamo in una società sempre più ostile. Io personalmente, quando vedo tutto nero, mi chiudo in casa e mi sciolgo negli abbracci dei miei figli e cerco di trovare nelle cose più semplici la verità, e poi dopo sta veramente nei sentimenti, nella vita quotidiana, nelle carezze, nella cura, nella condivisione di momenti unici che non torneranno più.
Io invece voglio, insomma, persone che vivono magari una situazione simile o comunque che non si sentono accettate in casa. Noi nel nostro paese abbiamo tutta una serie di associazioni che fanno un lavoro straordinario del terzo settore. E quindi lì dove magari vivono in contesti periferici, dove non hanno una rete di supporto composta da amici, familiari, conoscenti, il nostro suggerimento è quello di appoggiarsi a queste associazioni. Ne cito due in particolare: una è Famiglia Arcobaleno, che si occupa appunto della tutela delle famiglie omogenitoriali, ma insomma Arcigay, l'associazione Luca Cuscini, ce ne sono tantissime. E quindi in situazioni comunque complesse appoggiarsi a dei professionisti, anche tantissimi volontari, è fondamentale.
Anche per l'assistenza legale, certo, esatto. Come rete Lanford, assolutamente.
Grazie davvero per tutto quello che fate e per averci concesso del tempo oggi. Papà per scelta, vi seguiamo e insomma staremo alla finestra e al portone per vedere che cosa accade. Grazie ancora.
Grazie a voi. Ciao, buona domenica, buona giornata. You with the sad eyes. Don't be discouraged, don't worry, it's hard to take courage in a world full of people. But I see your true colors shining through. I see your true colors.
ritrovati e ben ritrovate, stiamo per arrivare al termine di questa puntata di Doc tratti da una storia vera, oggi dedicata alle famiglie omogenitoriali. Abbiamo appena salutato Carlo Tumino e Cristian De Florio, che trovate sui social come Papà per Scelta. Ci hanno dato un'altra testimonianza di esempio di genitorialità al maschile, oltre che di impegno e divulgazione al fine del raggiungimento di traguardi importanti in ambito di diritti civili. È un'altra testimonianza che ci serviva, perché la storia di cui parliamo oggi, da cui siamo partite, è quella di Marco Simon Puccioni e il compagno Gian Pietro Preziosa, che è raccontata attraverso il documentario Prima di Tutto, che trovate su Prime Video. Vi diciamo già che è un documentario del 2012, il successivo Tutti Insieme del 2020, lo potete invece trovare su Replay. E se questa storia vi è piaciuta, se volete raccontarci la vostra esperienza, volete condividere con noi il vostro parere, sapete dove trovarci, sui social come doc-trattino una storia vera, e invece via mail come doc@radiopopolare.it.
Il documentario mette al centro le persone e invita in qualche modo lo spettatore a conoscere i protagonisti nella dimensione più umana, andando oltre etichette e pregiudizi, lasciando come protagonista l'amore che accompagna o dovrebbe accompagnare la costruzione e la costituzione di una famiglia. Ricordiamo che la gestazione per altri in Italia è vietata per tutti, anche per coppie eterosessuali, ma come facilmente intuibili, per una coppia di uomini resta l'unica strada percorribile, ed è anche quella raccontata appunto nel documentario. Ma dal 2024 è perseguibile anche se effettuata all'estero da cittadini italiani. A dire vero, negli ultimi anni diversi tribunali hanno cercato di garantire continuità affettiva e giuridica ai figli di coppie omogenitoriali. Nel 2025, ad esempio, una sentenza a Pesaro ha consentito l'adozione del bambino nato da gestazione per altri all'estero da parte del secondo padre, affermando che la tutela del minore deve prevalere rispetto alla modalità di nascita.
Nel caso di due donne la situazione è leggermente diversa, un po' migliore. Nel maggio del 2025 la Corte Costituzionale ha stabilito che il figlio nato da procreazione medicalmente assistita effettuata legalmente all'estero da una coppia di donne può essere riconosciuto fin dalla nascita anche dalla cosiddetta madre intenzionale, cioè dalla donna che ha condiviso il progetto genitoriale senza aver partorito.
E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci anche attraverso l'ascolto dei podcast, delle puntate che potete trovare sul sito e app di Radio Popolare, oltre che su Spotify, e mi raccomando, continuate ad osservare ciò che vi circonda e che ci circonda con gli occhi, ma soprattutto con il cuore aperti.
Ciao!
Rosa o blu, rosa o blu. Yeah.